Dunque, l'abbiamo detto, oggi inizia il festival più prestigioso e importante per tutti gli addetti ai lavori. Vi spiegheremo anche perché. Intanto io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler. Beh, iniziamo con una colonna sonora d'eccezione, un film Il laureato degli anni 60, e chissà se questo film è partito da Cannes o ci è passato da Cannes. Intanto noi parliamo dell'edizione 2023 con Moira Bubola e Alessandro Bertoglio in diretta da lì. Buongiorno.
Buongiorno, è un piacere collegarci con voi, con Spoiler, con tutto il pubblico che sappiamo curioso e appassionato.
Ma che cosa bella che siete lì a Cannes, ma che invidia, io ve lo dico.
È una meraviglia, sono d'accordo con te, perché possiamo vedere tantissimi film, possiamo immergerci in quello che è, diciamo, il cuore pulsante della cultura in questi 11-12 giorni, della cultura internazionale, perché sempre di più, e Frémont lo ha detto ieri con un certo orgoglio francese, gli americani abbracciano la Croisette, e ha ricordato effettivamente che il festival è nato proprio con un abbraccio tra Stati Uniti e Francia. Dunque nel 39 prima, nel 1946 dopo, dunque prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco che Cannes ha visto la luce grazie ad una stretta collaborazione degli studios hollywoodiani con il cinema francese. E ha tenuto a ribadirlo perché naturalmente ieri in conferenza stampa qualche giornalista gli ha fatto notare: ah, ma insomma adesso ci sono troppi americani, prima ce n'erano meno, ma ne arriveranno di più. Le solite domande che vengono poste ai direttori, in questo caso al delegato ufficiale del Festival di Cannes, e al quale Frémaux, Thierry Frémaux, questo è il suo nome, ha risposto in modo pacato e anche un po' ironico. E poi ci sono state tante altre domande che magari affrontiamo dopo.
Intanto di che cosa vogliamo parlare? Perché quando parliamo di Cannes comunque si parla tanto degli ospiti, delle star che passano, perché è una grande promozione, perché è the place to be, insomma il Festival di Cannes è forse il più importante fra tutti i festival.
Sì, Sandy, mi toccherà condividere il tappeto rosso con Johnny Depp questa sera, perché insomma è una battaglia fra noi due a chi raccoglie più like, però in effetti sì, questa sera c'è già la prima superstar per il film d'apertura, che tra l'altro, curiosità, l'abbiamo scoperto ieri noi, esce nelle principali sale parigine, francesi, in contemporanea con la visione a Cannes, perché Cannes è un festival completamente francese.
Ma no, la cosa importante che Frémaux ha detto, che il Festival del Film vuole unire la Francia. Dunque questa sera vedremo Jean Dubéry, di una regista e attrice molto importante, lei si chiama Mai Wen ed è anche interprete di questo Jean Dubéry, impersonifica la favorita di Luigi XV, volto a cui dà il volto appunto il grande Johnny Depp. Posso dirvi che l'ho già visto in anteprima stampa, non posso spoilerare nulla perché sotto embargo, ma merita. Dunque segnatevi questo titolo, Jean Dubéry. Ritorno a quello che ha detto Frémaux, esce questa sera e poi da domani è in tutti i cinema di tutta la Francia, e la Francia è grande. Questo per permettere a tutto il pubblico francese, anche quello che non può essere qui a Cannes, di godersi questa apertura così importante con un divo d'eccezione.
Eh sì, perché sappiamo che il Festival di Cannes non è il festival del pubblico, della gente comune, come potrebbe essere invece Locarno o altri festival, è proprio per gli addetti ai lavori. Dunque questa è una bella mossa, perché non è che tu prendi il biglietto, io Sandy Altermat, la signora nessuno, e vado a vedere un film a Cannes. Dunque bella mossa.
Sì, o comunque quei pochi biglietti che sono disponibili per il pubblico costringono la gente comune, ma anche noi, alla sveglia alle 7 meno 10 del mattino, perché alle 7 e 5 i biglietti per le proiezioni pubbliche sono già finiti, quindi
è giusto,
insomma,
che c'era anche quella
è
cosa
una bella
lì.
Rincorsa
dovresti, sì, avere parte del gioco.
Dovresti avere un personal assistant che lo fa per te.
Ma secondo me qui c'è qualche giornalista che ce l'ha,
sì, sì.
Beh, certo, come quelli che stanno in fila per te. Allora senti, abbiamo parlato di Johnny Depp e del film di questa sera, che, di cui non si può dire niente perché è sotto embargo, dunque Moira così ci ha detto
è un
giusto.
Film in costume, quello posso dirvelo,
sì, l'abbiamo
perché
visto
sono
anche
già uscite diverse interviste. Ecco,
sì.
Posso dirvi che è un film costume, posso dirvi che ricordatevi il titolo, Jean Dubéry, merita sicuramente, c'è qualcuno che si ricorda la famosa Jean Dubéry di Lady Oscar, qui diciamo che è una visione più attuale, più femminista, e qui mi fermo perché altro non posso dirvi, poi faremo una recensione più puntuale nei prossimi giorni. E beh, poi arriva il concorso, Sandy, arriva il concorso con tanti nomi importanti.
Di cui parleremo, perché vogliamo ricordare a chi ci ascolta che comunque avremo dei collegamenti ancora nel corso di tutta l'edizione di Cannes. Vogliamo dire qualcosa sulla giuria, velocemente?
Beh sì, oggi c'è l'insediamento ufficiale della giuria, ieri sera hanno avuto la cena ufficiale con il festival, con tutti i delegati, con tutti i responsabili, e oggi alle 15 mi sembra c'è la presentazione ufficiale, che poi sarà ripetuta per il pubblico questa sera subito prima della proiezione del film Jean Dubéry. Tra l'altro c'è la diretta in televisione qui in Francia, ma anche in tutto il mondo, perché c'è sia il canale YouTube che questo Brut, che è un canale online, sì. Sul quale chi fosse interessato può collegarsi e vedere tutta la cerimonia di inaugurazione del festival, presentata da Chiara Mastroianni, che ieri è stata intervistata e insomma le hanno fatto notare che a 10 anni di distanza sul Palais, prima 10 anni fa c'era la fotografia di papà che era nell'affiche ufficiale Marcello Mastroianni, quest'anno c'è la mamma, c'è Catherine Deneuve, Lei chissà, però lei presenta quest'anno.
Ma il
che
presidente
bello.
della giuria, Sandy, è Ruben Östlund, due volte Palma d'Oro. Abbiamo visto il suo Triangle of Sadness, dove ha
Sì.
fatto vomitare un'intera nave da
Esatto.
crociera.
Ne abbiamo
Diciamo le cose
parlato
come
tanto.
stanno,
Sì,
ne
sì.
abbiamo parlato tanto, dunque anche il pubblico sa di chi stiamo parlando. E c'è un po' di polemicuccia. Perché? Perché insomma questa giuria presenta delle personalità lontane, sembrerebbe, dai registi che invece sono in concorso, molto classici. C'è un Nanni Moretti, un Ken Loach, un Marco Bellocchio, e poi abbiamo
Kaurismäki.
Kaurismäki, abbiamo anche coprodotto da noi La Chimera di Alice Rohrwacher, tutti autori molto poetici, molto cinematografici, nel senso anche più, se vuoi, sottile del termine. Non amano esplosioni fluorescenti di chissà quali effetti o di chissà quali stranezze, no?
Ma
E invece la giuria sembra composta da persone che amano un cinema famolo strano, detta un po' così. E dunque tanti giornalisti dicono: ma questa giuria sarà in grado di giudicare un cinema più pacato, più attento alle questioni sociali, più poetico, più autoriale?
C'è già
Punto
la
di domanda.
divisione, giovani contro maestri.
Sì, però
vabbè,
queste sono
questa
le
guarda.
polemiche proprio da intellettuali, posso dirlo. Adesso
Ci
vi
ha
lascio.
bacchettato, boom boom.
Esattamente, vi lascio lì così, ci ascoltiamo Vasco Rossi e noi ci risentiamo domani.
Esatto,
Così ci dite
perfetto.
qualcosa in più. Anche tu, dimmi qualcosa, Alessandro, su Johnny Depp, che ho bisogno di sapere.
Domani ti racconto
Ah,
tutto.
ma anch'io, perché guardate, ne ho da dirvi, ne ho da
Allora
dirvi.
tienile tutte per domani, dai. Ciao, grazie.
Ciao, buona
Buon
giornata.
pomeriggio.
Ciao,
ciao, ciao.
Noi siamo i soliti, quelli così. Siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo vivi quasi per miracolo, grazie agli interruttori. Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare. Così. Siamo gli inutili, fatti così. Noi siamo quelli delle occasioni, prese al volo come i piccioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Delle pericolose abitudini e siamo ritornati sani e salvi senza complicazioni. Noi siamo liberi. Di sbagliare. siamo i soliti, quelli così.
E noi invece siamo i soliti di spoiler, Sandy Altermat, Sara Tognola, Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Poi c'è anche Stefano Ferrando durante l'altra stagione, quella non ciclistica. Allora, 13.46, abbiamo già sentito appunto i soliti due, nel modo bello comunque, dal Festival di Cannes. Abbiamo detto che il Festival di Cannes è tra i più importanti del mondo, questo per giro d'affari, per attenzioni mediatiche e per status riconosciuto nell'ambiente e fuori. Partecipare a Cannes può effettivamente cambiarti la vita come regista, come attore, come attrice, come sceneggiatore, perché sappiamo che i festival sono importanti, sono vetrine importanti, ma Cannes forse un po' di più. Perché ad esempio se agli Oscar arrivi che il film è già uscito nelle sale, dunque alla fine del suo ciclo di vita, ai festival invece arrivi prima e dunque se ne parla, ne parlano loro, gli addetti ai lavori, e poi arrivano le polemiche e poi arrivano le star, insomma. E poi arrivano le famose anteprime di cui si parla tanto, si crea l'attesa, e poi così quando poi finalmente arrivano nelle nostre sale siamo felici di andare a vederli. Dunque a Cannes si determina il valore economico iniziale di molti film, oppure per quelli che un valore già ce l'hanno, che sono quelli grandi, quelli lanciati, che so, adesso mi viene in mente Spielberg, mi viene in mente Tom Cruise, si determina invece la loro rilevanza culturale, artistica o commerciale. Un bellissimo articolo trovato sul post.it, tra poco vediamo ancora qualche curiosità su Cannes, sul Festival di Cannes, visto che ne parleremo, insomma, ancora per una decina di giorni. Intanto però i Commodores con la loro bellissima Night Shift.
His heart in every line. Marvin sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, I bet you're full of pride.
bet you're singing proud.
Oh, you're singing proud.
Oh, I bet you're full of pride.
Questo qua il turno di notte dei Commodores alle 13 e quasi 52 minuti qui in Spoiler. Allora, abbiamo detto che avremmo voluto approfondire un po' quello che è Cannes e quello che rappresenta, perché in realtà spesso parliamo di questi festival, raccontiamo i film che ci sono, ma non raccontiamo forse la loro vera importanza, perché lo possiamo intuire. Però è vero che è uscito questo articolo sul Post, veramente molto interessante, come sempre con lo spiegone per tutti quelli che non sono del mestiere, che non vanno ai festival, e dunque è bello sapere perché si mette tanta enfasi e perché si dà tanta importanza a festival come quello di Cannes. Abbiamo detto che dunque lì i film non sono visti da gente comune, a differenza di altri festival del film. Qui ci sono quasi solo addetti ai lavori e sono quattro le categorie di persone che possono andare a vedere questi film. Dunque c'è la stampa specializzata e accreditata. Ci sono i produttori e i distributori che potrebbero poi acquistare questi film, ci sono i giurati, abbiamo parlato velocemente della giuria anche con Alessandro Bertoglio, i giurati che assegneranno i premi e ogni anno sono delle persone diverse, e poi c'è un pubblico di invitati durante le anteprime, cioè le proiezioni con tappeto rosso, le premiere, insomma. E lì sono pochi fortunati, sono addetti ai lavori o invitati dalle produzioni, dagli sponsor, certo sono importanti, dai venditori e dalle distribuzioni del film proiettato, e tutti questi inviti sono poi spartiti tra i molti sponsor del festival che ne hanno diversi pacchetti a disposizione, oppure il festival stesso. E certo, ci sono delle persone importanti lì che hanno bisogno o vogliono invitare certe persone. Un'altra curiosità che riguarda il Festival di Cannes molto interessante è che ogni film presentato in concorso e fuori concorso ha diritto a una premiere in grande stile, anche quelli molto piccoli. Dopo è vero che ci sono delle fasce orarie magari più prestigiose di altre, ma il festival garantisce a tutti un evento per la loro presentazione, e questo è quello che consente anche ai film piccoli di avere a Cannes un lancio che diversamente non potrebbero mai permettersi, perché purtroppo spesso ci sono di mezzo i soldi e poi vuoi mettere tutta quella gente lì che decide di venire a vedere il tuo film. Sono tutti lì quelli importanti. Non parliamo poi delle star, che lì davvero diventano delle dive e dei divi che vengono coccolati e celebrati. Poi ci sono i grandi nomi che arrivano ad esempio anche a fare delle masterclass, come Tom Cruise l'anno scorso è stato al centro di queste classi dove lui stesso magari ha raccontato delle cose o era protagonista di classi in cui qualcun altro parlava di qualcosa di importante dell'industria cinematografica. Poi ci sono stati eventi, insomma gli hanno attribuito quel tipo di attenzione che Cannes porta con sé. Così il festival si assicura la presentazione primo in anteprima mondiale di Top Gun Maverick, e poi Top Gun è diventato il premio Oscar. Insomma, quest'anno questa cosa succederà con Harrison Ford per Indiana Jones e Il Quadrante del Destino. E poi ricordiamo appunto che questo è un festival, è un momento importante anche per i film più piccoli, perché già solo partecipare al Festival di Cannes aumenta il valore sul mercato di un film. I diritti di questo film di distribuzione nei vari paesi che li acquisteranno saranno pagati di più in quanto selezionati a Cannes, tra virgolette. Fa curriculum questa cosa, è importante. E dunque ricordiamo che i grandi festival del cinema sono rimasti gli unici luoghi in cui le esigenze commerciali si sposano molto bene con la valutazione artistica, no? E purtroppo spesso, troppo spesso sono i soldi che contano, e qui almeno c'è anche qualcuno che gli dà un valore artistico, e poi è anche dove i film sconosciuti, se si dimostrano di valore, possono far discutere e farsi notare di più di quelli magari che sulla carta sono più quotati, insomma, perché hanno i nomoni. Finiamo con una canzone francese, già che ci siamo, tutta questa mezz'ora dedicata a Cannes, dove Alessandro prima mi ha detto che comunque oggi c'è ancora il sole, poi arriva il brutto tempo anche lì.
C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrange. étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as.
Quanta Francia, quanta cultura in questa canzone. C'è dentro anche lo zampino di Serge Gainsbourg. Anzi no, in questa canzone no, ma nella sua vita sì. Stiamo parlando di France Gall, lei che aveva vinto l'Eurovision Song Contest nel 65 a 17 anni con una canzone scritta da Serge Gainsbourg. Questa no, questa è dedicata ad Ella Fitzgerald, tutta un'altra cosa. France Gall con Ella è là, e intanto sono le 14 precise.
Ceneri.
Ed io sono sempre Sandy Altermat. Riprendiamo con la musica, quella di David Bowie e Mick Jagger, con la loro Dancing in the Street.
Calling out around the world, are you ready for
sensation across the nation. A chance for folks to meet. Well, laughing and singing and music swinging,
dancing in the street.
Qui sta arrivando il brutto tempo, c'è poco da andare a ballare sulle strade, come ci cantano David Bowie e Mick Jagger, ci cantavano nell'85. Intanto mi ha raggiunta in studio Sara Tognola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Tu di che cosa ci vuoi parlare?
Ma devo un po' ordinare le idee, nel senso che c'è una cosa che mi piace tantissimo.
Sì?
In Danimarca, ed è quella cosa lì che mi ha portato poi a seguire su Netflix una serie molto bella. Ma parto dalla cosa che mi interessa, va
okay,
bene?
Fammi capire, è una serie nuova?
È una serie nuova, okay. Cioè una serie in realtà che è uscita, è una serie danese.
Sì?
Che è uscita nel 2012.
Ah boh.
E adesso è su Netflix da qualche tempo.
Dunque è bene sapere questo, perché
sì,
vuol dire che non è nata per Netflix. Perché
no,
c'è una grande differenza tra le serie,
brava,
nate per una TV pubblica, come ad esempio La Casa di Carta, La Casa de,
certo,
Papel, che era nata per la TV spagnolo e solo in un secondo momento è diventata di Netflix, e dove c'è stata la sua rovina.
Ottima puntualizzazione.
Senza nulla togliere.
Giusto, no,
però
no, certo,
è proprio un altro approccio. Dunque,
un altro, okay, approccio che vedi anche nella serie, i telefonini, non ancora gli smartphone, ancora,
sì,
tanti personaggi.
Ah,
hanno,
va bene.
Esatto, i Nokia, quelle cose lì.
Okay.
Però parto, la prendo alla larga.
Mm.
Ormai ho imparato, sto imparando,
sì,
a prenderla alla larga.
Sì.
Dunque, sapete, questa serie è ambientata nella scuola media elementare di una periferia, della periferia di Copenaghen. Ma prima di entrare in questa storia, quello appunto che mi ha portato a guardare questa serie è perché nelle scuole danesi dal 1993 è obbligatoria un'ora, come si dice, di empatia. Si chiama Klassenstid. Cosa vuol dire? Che una lezione di empatia per studenti dai 6 e i 16 anni ed è una parte fondamentale appunto del curriculum danese. Quest'ora è importante quanto il tempo impiegato, non so, per un'ora di inglese, di matematica, eccetera. E qui cosa fanno i ragazzi, gli alunni? Imparano prima di tutto ad aiutare i compagni a competere solo con loro stessi. Cioè, questa è teoria, poi vi,
sì,
racconterò anche cosa succede nella realtà. Cioè, in fondo non si insegna in quest'ora, che poi dopo è chiaro, quello che tu impari in quest'ora di empatia lo porti anche in altre lezioni, no? Non si insegna ad eccellere sugli altri, ma ad avere, diciamo, una responsabilità nell'aiutare chi non è altrettanto dotato. Allora, cosa si fa in classe? Perché questo succede anche nella serie.
Questo età dei ragazzi?
Dai 6 ai 16.
Dai 6 ai 16 anni.
Sì, dai, okay, 6 ai 16 anni. Durante queste Klassenstid, allora, gli studenti parlano dei loro problemi personali, scolastici, e assieme al docente si cerca tutti insieme, attraverso un ascolto attento, di trovare una soluzione. Se non ci sono problemi scolastici di cui discutere o se non ci sono problemi quel giorno, cosa succede? I bambini stanno semplicemente insieme per rilassarsi e üppe. Questa è una parola? Üge, no, üge. Scusa, üge. Allora si scrive, ve
ne
lo
abbiamo
dico.
Parlato tutta la mattina,
sì, tutta, ma
e adesso
lo sapevo,
mi ha detto un'altra cosa.
Esatto, sono andata a cercare anche la pronuncia. Allora Hüge. Si scrive H-Y-G-G-E, Hüge.
Sì.
Hüge. È una parola ma anche un verbo, un aggettivo, che
sì.
Diciamo la traduzione è abbastanza intraducibile proprio perché non esiste questa pratica da noi. Si potrebbe tradurre come intimità creata intenzionalmente, non è bellissima, anzi è
no,
molto
infatti.
Infelice.
Ma
se pensiamo...
Se lo racconto per come lo sapevo io, era stare con gli amici e rilassarsi.
E io l'ho letto
così. Sì.
Sì, e qui stare con i compagni di scuola,
esatto.
E con la maestra o il maestro,
sì.
E rilassarsi. Questa parola, Hüge, sta addirittura diventando, o lo è già diventata anzi, un fenomeno globale perché ad esempio Amazon vende più di 900 libri di Hüge.
Eh sì,
quindi
da quando abbiamo scoperto.
Esatto, è diventata una sorta di filosofia di vita, e mentre Instagram ha più di 3 milioni di post con l'hashtag Hüge. Ho pronunciato giusto.
Sì, adesso ci ascoltiamo una canzone,
sì.
Dopo ti racconto un piccolo aneddoto di vita privata
Hüge.
Che riguarda Copenaghen.
Volentieri.
Le parole perdute, nascoste in fondo al cuore, aspettano in silenzio un giorno migliore, un lampo di coraggio per tornare in superficie, un tempo felice, un tempo felice. Ritrovare te stesso senza avere vergogna di ogni tuo sentimento in questa grande menzogna dell'uomo reso libero ma schiavo del profitto. E intanto il tempo passa, passa. Amami amore mio, sono parole semplici. Amami amore mio, noi resteremo complici. Amami amore mio, che il tempo corre in fretta. Stringimi amore mio, tienimi stretta. E i sogni si allontanano, ce li portano via. I sogni si allontanano, ce li portano via. Stringimi amore mio, che siamo ancora in tempo. Amami amore mio, noi siamo ancora in tempo. Perdute hanno camminato tanto, oltre le apparenze, in eterno movimento, tra quello che vorremmo e quello che dobbiamo, con l'anima in conflitto per quello che non siamo. Le parole vissute le ritrovi nelle strade, aspettano in silenzio le belle giornate, un lampo di coraggio per tornare in superficie, un tempo felice. Un tempo felice. Amami amore mio, sono parole semplici. Amami amore mio, noi resteremo complici. Amami amore mio, che il tempo corre in fretta. Stringimi amore mio, tienimi stretta. Che i sogni si allontanano, ce li portano via. I sogni si allontanano, ce li portano via. Stringimi amore mio, che siamo ancora in tempo. Amami amore mio, noi siamo ancora in tempo. Noi siamo ancora in tempo. Noi siamo ancora in tempo. Un tempo felice, felice. Amami amore mio, senza nessun rimpianto. Amami amore mio.
Fiorella Mannoia, Le parole perdute con Sara Tognola. Abbiamo fatto giro un po' largo per arrivare a parlarvi di una serie di quasi di poco più di 10 anni fa, che però adesso si può vedere su Netflix. Tra un attimo parliamo proprio della serie, perché tu l'hai vista per noi. Io ho detto che avrei raccontato questo aneddoto personale che riguarda questa mentalità danese o nordica, sì, perché spesso noi idealizziamo, no, questo sistema scolastico che di cui leggiamo solamente e in realtà non conosciamo. Adesso tu ci hai detto che i ragazzi dai 6 ai 16 anni hanno un'ora alla settimana in cui praticamente fanno una sorta di mindfulness collettiva, si raccontano,
sì,
stanno tranquilli,
di ascolto, esatto, di condivisione, eccetera.
Esatto. Allora, la mia primissima esperienza di Airbnb, ovvero quel modo di andare in vacanza dove vai a casa della gente, l'ho fatta a Copenaghen. Primissima esperienza, tanti anni fa, e l'ho fatta in un appartamento di qualcuno che a sua volta metteva a disposizione per la prima volta il proprio appartamento. Dunque era un'esperienza Airbnb di quelle reali. Tu metti a disposizione la tua casa, non sono quegli appartamenti che ci sono oggi, che sono di vacanza.
Freddi, sterili.
Sono di vacanza, sì, e non abitati. Io sono andata a casa di una coppia di Copenaghen. Siamo arrivati e dopo, vabbè, 2 giorni volevamo stare a casa. Allora il mio compagno è andato a prendere del cibo fuori, take away da portare a casa, thailandese. Ha sbagliato un po' le misure ed è arrivato con roba per un esercito. Allora io gli dico:
compagno, guarda, generoso.
Gli dico: ma cosa facciamo con tutto questo cibo? Eravamo noi due e la bambina piccola. Allora, fatto sta che l'appartamento ce l'aveva consegnato il figlio di questa coppia, che abitava 2 piani sotto. Io dico: sai cosa? Io lo chiamo e magari, sai, studente, magari ha fame. Lo chiamo e già mi sorprende il fatto che lui dice: guarda, adesso ho allenamento di unihockey. E già mi aspettavo: non riesco a venire, perché da noi sarebbe andata così,
sì,
non ce la,
sì,
faccio. E invece lui dice: faccio allenamento, chiamo la fidanzata e arriviamo. Dunque io ho avuto il figlio dei padroni di casa a casa sua a cena a mangiare quello che... Ma la cosa interessante è che dopo io glielo ho detto, gli ho detto: ma sai che noi parliamo sempre del vostro sistema scolastico, e gli ho raccontato di questa ammirazione che noi abbiamo per la loro educazione civica e non solo. E lui è rimasto molto sorpreso di questa cosa. Abbiamo trascorso la serata a parlare dei rispettivi sistemi scolastici, della nostra vita, ed è stato uno scambio molto molto bello. Quello che mi ricordo, che mi è rimasto di questo scambio, ad esempio, che gli studenti universitari ricevono un salario.
Ah,
appunto, anch'io ho fatto,
no,
così.
Solo in Danimarca oppure?
Non lo so, noi parlavamo con loro,
vabbè,
che erano di
Copenaghen. È chiaro, bisogna sempre fare attenzione a non mitizzare.
Però
certo, è chiaro che l'ora di condivisione obbligatoria alla settimana dai bambini ai 6-16 anni è preziosa, diventa preziosa anche per il futuro, non dico,
sì,
anche per diventare un leader, perché no?
Perché no?
Perché,
sì,
no? Cioè, ti dà tutte le possibilità. Comunque, serie su Netflix.
Sì, come si intitola?
Si intitola Rita.
Rita.
Perché Rita è questa maestra di scuola media e scuola elementare, decisamente anticonformista, ribelle, che insegna in queste scuole, però appassionata dell'insegnamento, anche un po' immatura, incasinata sentimentalmente, cresce da sola 3 figli maschi, non li conosce bene. Insomma, non è un modello, e questo è già bello, questo
piace
esempio.
Già. Sì.
Piace perché capisci già che non è una serie sulle scuole come ce ne sono altre moraliste.
Bravo.
È una serie leggera, qualche volta anche spesso sorridi perché lei è pazza, però questo suo non allineamento con il rigido mondo degli adulti in fondo la porta a capire meglio quali siano le esigenze dei suoi alunni. Lei dice una frase bellissima e centrale in tutta la serie: sono diventata un insegnante per salvare i bambini dal loro genitore, dice a un certo punto. Infatti ci sono tantissimi colloqui con i genitori, appena qualcosa non funziona ci sono colloqui, riunioni con tutti i genitori.
Ma quei genitori lì poi che genitori sono?
Terribili, appunto, terribili.
E qui vogliamo mandare un grande abbraccio a tutti i docenti che non ci stanno ascoltando perché sono le 2:20 e dunque,
sì,
sono a scuola, lo mandiamo.
Però,
lo stesso.
Ecco, immaginate una scuola, poi sono andata a controllare nella realtà, effettivamente è così, una scuola come quella della serie Rita in cui ci sono consulenti psicologici, corsi extracurriculari, si dice mm-hmm. così, comitati di coordinamento, metodi didattici, iniziative di inclusione. Ecco, questa non è fantascienza, è la Danimarca, però va anche detta una cosa, appunto, come dicevo prima, non va mitizzata, no. Perché ok, l'empatia aiuta a costruire relazioni, a prevenire bullismo, così, però in questa serie ci sono problemi di inclusione, di integrazione delle minoranze,
sì.
Fenomeni di bullismo, gravidanze
indesiderate,
problemi di droga, ecco,
ci sono. Io comunque, anche ricordando quel discorso che ho fatto con il ragazzo di Copenaghen, molte cose che noi raccontavamo in realtà non erano attuali in tutte le scuole.
Chiaro. C'era. Questa è anche una scuola di periferia di Copenaghen,
sì.
Quindi che ha problemi di soldi, di finanziamenti, eccetera. Bella questa canzone, mi piace tantissimo.
Di Manà.
Sì.
Ecco, allora ce l'ascoltiamo?
Sì.
Intanto ricordiamo, la serie su Netflix si intitola Rita. È una miniserie o una di quelle infinite?
No, non è. Io non l'ho finita, però.
Ok.
Perché sì.
Ella despidió a su amor. El partió.
Però allora, questo programma che si chiama Spoiler ha un sottotitolo che è Cosa state guardando, cosa state leggendo, cosa state ascoltando. Perché vogliamo sapere un po' anche quello che fate voi. Allora Federico, tu che hai già visto la serie e che ci metti i puntini
Rita,
sulla I.
Rita,
Facci sapere quello che guardi, così poi noi ne parliamo. Allora, scrive Federico, ho visto la serie, attenzione, Rita ha due figli e una figlia.
Giusto,
ho visto
giusto.
La serie qualche anno fa e mi era piaciuta molto. Dunque, grazie prima di tutto Federico, ti è scappato un tre figli maschi prima.
Allora, sì, sono tre figli, uno in particolare, il minore Jeppe, tra l'altro, Jeppe. Confesserà, sì, Jeppe, la sua omosessualità e anche lì la maestra, mamma, eccetera, farà fatica. Poi c'è la figlia che in crisi esistenziale e a 17 anni scoprirà di essere dislessica, figlia di una maestra, fa un po' specie.
Ma succede sempre così.
Succede così. E poi invece il figlio, il maggiore, è sposato, ecco. Sposato e sta per avere un figlio, l'avrà. Una figlia, scusi Federico.
Però stai spoilerando tutto adesso però.
Ma vi raccontiamo tutto.
Hai ragione, raccontiamo tutto. Comunque la serie, se vi interessa questo genere, scuola, nord, periferia di Copenaghen, ragazzi e docenti, allora Rita è la serie che potete trovare su Netflix. Intanto grazie Federico, noi ascoltiamo Paola e Chiara, le ascoltiamo con Mare Caos e poi preparatevi perché arriva una nuova puntata di Classic.
Attenzione,
e oggi siamo un po'
sì.
gasate per questo Classic.
Un po' sì,
sì,
un po' sì.
Sì, sì, sì.
Dopo tutti i salti mortali, io mi perdo ancora qui in questa città di ladri e dalle finestre accese, sogni ed illusioni. Questa giungla fuori, al sapore della polvere, di animali sempre pronti a mordere, tigri di Montprocem, penso solo a sparire, e di notte partire, o stare fino alla fine, e poi dirti ciao. Queste risate, i drammi esistenziali, nelle nostre vite sospese, sogni ed illusioni, questa giungla fuori mi fa cadere nella polvere, penso solo a sparire, forse non è la fine, e poi dirti ciao. Ora voglio afferrare soltanto la luce che corre, a cui non so dare un nome, è un mare caos, e ritrovare me ed urlare di nuovo e spezzarmi la voce quando la vita è una bestia feroce. Mare, 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 ma fai un po' come ti pare, non mi importa, fai finta che non ti conosca, è come un blackout, non ci pensare che adesso mi passa, adesso mi passa. Ogni pensiero spacca la fronte, sei il sole che sorge dall'orizzonte e mi tolgo i vestiti e poi ballo nel fango, quasi senza respiro, alla fine rinasco.
Allora velocemente le regole di questo gioco che si chiama proprio così, Classic. Noi vi raccontiamo qualcosa senza dirvi di che cosa stiamo parlando. Voi potete giocare con noi in modo attivo allo 076 321 1113, potete farlo quando volete, non è una gara, non vince chi arriva prima, ma semplicemente noi prendiamo poi il nome, il numero di telefono di tutti,
sì,
e
vince,
poi facciamo
vince
un'estrazione.
Vince chi si diverte.
Vince chi si diverte, poi facciamo un'estrazione, una volta alla settimana in palio due biglietti per il cinema validi per un anno in tutta la Svizzera. Può essere qualunque cosa, Sara, a te la parola.
Grazie. Dunque, allora, questo classico,
sì,
perché di classico parliamo, vuole trasmettere, diciamo, valori per guardare al futuro in modo realistico, responsabile, trasparente, affettuoso. Ecco.
Voi, io l'invito è sempre quello, certo. Cominciate già a scrivere, perché l'unica regola che abbiamo è che noi andiamo avanti a parlare finché qualcuno di voi non indovina al WhatsApp.
Ecco, non mettete in Google quello che vi dico per vedere 3, 2, se lo trovate 11. Da qualche parte.
Aspetta,
per... A me verrebbe voglia di far così, però.
Lo so, ma non è divertente.
No, 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 assolutamente.
Aspetta, 076-321-1113.
Sì. Ecco, passiamo al secondo indizio. L'America come simbolo di speranza.
Oh, sì?
Sì, sì. Dopo capirai perché.
Ok.
Sì, sì, sì.
Sì.
La tentazione di fronte a un dolore sarà quella di scappare. Non so, potete unire le cose, potete fare un po' quello che volete.
Che poi ognuno, secondo me, si attacca a una frase di questa canzone.
Ma non perché so. Hai detto che canzone?
Oh no!
Ma che disastro! Ma che disastro!
Ho fatto
no,
come hai fatto
ma
tu
non
ieri.
È possibile.
L'ho detto un po' troppo presto.
Molto presto.
Cavoli, adesso dobbiamo diventare difficili, però, perché di canzoni ce ne sono tante.
Sì. Sì.
Non dobbiamo farlo.
Sono molto
insieme.
Imbarazzata e mi viene anche un po' da piangere. Ecco, allora, ma è dei sogni che si alimenta la vita.
No, dai, questo non era facile. Vai
no.
pure avanti.
E allora, e dei sogni che si alimenteranno le tasche della vita?
Piano, no, no, adagio, che sennò si indovina subito.
Ma no, ma mi viene in mente
un classico,
un'altra canzone.
È un classicone, ve lo dico.
Mi viene in mente un'altra canzone dove ci sono o le tasche, no, le scarpe.
Quello è Giovanotti.
Giovanotti, appunto.
Ecco, non è quello.
Non è quello. Ecco,
Adesso lo so, hai ragione.
Sono imbarazzata.
Te l'ho fatta più difficile.
Viali di foglie?
Allora, io posso dirvi, perché ho fatto un po' di compiti anch'io, che però non serve in realtà a chi ci ascolta, perché sono cose che non sapevo nemmeno io, che è stata registrata a Londra in 2 giorni.
Sì, e tra l'altro approfittando di una pausa di Paul McCartney, che stava registrando altre cose.
Attenzione.
Quindi sì, sì, sì.
Ecco, dunque gli ha preso lo studio e ha detto, scusa, vai alla macchinetta, registro un attimo.
Praticamente così, hai mezza giornata libera, allora vado e registro questa canzoncina. Ecco,
ecco questa
che poi sarà diventata diventerà poi un classico.
Allora, non hanno ancora indovinato.
Ok,
però,
allora vado avanti. Viali di foglie l'ho detto. Grilli e stelle? Cosa vi dice qualcosa? Grilli e stelle?
Posso dare un indizio? Perché io vedo cosa stanno scrivendo e c'è un dettaglio che sfugge, nel senso, posso dire? Posso dirlo? Mi sta guardando, sto cercando di capire dal tuo sguardo.
Ti temo molto oggi pomeriggio.
È una canzone in italiano.
Ah, già,
è una canzone in italiano.
No, d'accordo.
Dai,
sì, brava Sandy. È una canzone in italiano ed è una canzone che è un augurio, ma anche un avviso.
C'è qualcuno che ha scritto Blowing in the window.
Certo. In the window.
Al posto del vento la finestra. Molto
bella.
Bello. Grazie, l'interpretazione
Grazie.
Ci piace molto.
Sì.
Non è quella, non è neanche Born in the USA.
No, no, perché è in italiano, anche se è stata registrata a Londra.
Ok, però ci sono arrivati.
Ci sono un legnetto di cremino?
Ma io nemmeno
tra
quello.
Tra parentesi da succhiare?
No, io nemmeno
no.
quello. A me sai cos'è rimasto attaccato?
Sì.
Adesso lo dico e poi mettiamo una canzone.
Sì, quella.
A me sono rimasti i pantaloni bianchi.
Ma quello non è quell'altra canzone? Ah. Ma non la metti adesso?
Ah no, perché adesso devono ancora indovinare un po'.
D'accordo.
Gli diamo ancora un po' di tempo, ancora 3 minuti.
Va bene.
076-321-1113.
Crazy over you and me. Here's what I do.
Just a Little Crush, ci cantava Jennifer Page alla fine degli anni 90, è solo una piccola cotta, e di quante cotte ci ha cantato questo signore, protagonista del nostro classic di oggi, che è stato molto divertente. Grazie a voi che avete partecipato e avete giocato con noi, grazie a voi che avete indovinato la canzone che è...
Ah, devo dirla?
Eh beh, magari.
No, perché tu ti sei stupita quando ho detto... L'America come simbolo di speranza.
Sì.
Però sì. Nella canzone c'è proprio un treno per l'America senza fermate.
Però,
ed è quello. Dimmi.
Sì, ho detto che secondo me ognuno di noi c'ha quelle due o tre frasi a cui si è attaccato, perché ci sono tante di quelle cartoline, tante di quelle immagini, sì, e di metafore, similitudine in questa canzone, ma tante.
Beh, 5 minuti, sono
5 minuti di
canzone. È veramente densa ed sì, è più che. Più che una canzone è anche una grande poesia.
Madonna, ma quante frasi belle ci sono.
Camminerai
infatti, dimenticando, ti fermerai sognando.
La stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere mai amato mai abbastanza.
Carezze per parlare con i cani, e sarà sempre di domenica domani.
Questo per Giovanni, 1982, scritta nel maggio del 1982, suo figlio.
Che ha compiuto 40 anni l'anno scorso, dunque.
Sì, che non ha scelto, è un musicista ma non ha scelto questa strada, però qualche anno fa tennero un concerto insieme, loro due, sì.
E i pantaloni bianchi da tirar fuori,
quelli piacciono a te, quelli piacciono a te,
e arrivano poco prima dell'America.
Esatto, esatto, sì, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore.
Allora siete pronti, siete pronti per il momento lento,
sì? Mi raccomando, accendini accesi o cellulari accesi,
telefonini,
e via,
ballatevela. Claudio Baglioni, Avrai.
Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grigli e stelle, storie fotografate dentro un album, rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino, che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori, che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide, pescatori di telline, e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Per andar lontano camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Se amore amorai, avrai parole nuove da cercare quando viene sera, e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifoglie e candeline rosse. Avrai un lavoro da su, mattini fradici di brividi e luci.
giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare. Avrai carezze per parlare con i cani e sarà sempre di amore, 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 amore avrà.
Lo ascolti da giovane. Poi arriva un'età dove lo devi snobbare un po'.
Sì,
nei confronti dei tuoi amici.
E dopo poi diventi però maturo
e capisci che
e lo apprezzi.
E lo apprezzi di nuovo.
E quasi la fai un po' tua questa canzone.
Mamma, ma quante frasi belle. E sentirai di non aver amato mai abbastanza.
Sì.
Se amore, amore. Questa è una frasona, eh. E sentirai.
Ma
sono
tante
di non aver
le frasone. Anche
tante,
una
sì.
Radio per sentir che la guerra è finita è stupenda.
E la donna acerba è un giovane dolore. E il telefono, che vuol dire già aspettare.
Vogliamo leggerla tutta?
No, dai, ecco. Basta, l'abbiamo ascoltata. Grazie Sara, questo è stato proprio
grazie
un bel classico.
Grazie a te e grazie a tutti voi.
Sì, che avete giocato e che farete parte dell'estrazione. Tra l'altro, lo ripeto, giovedì, velocemente ve lo dico, non andremo in onda.
Sì.
Dunque, le estrazioni comunque, come sempre, al venerdì. Adesso ci ascoltiamo un altro signore. Allora, Claudio Baglioni, di nome e di fatto. Poi abbiamo The Weeknd, che però invece ha deciso di cambiare nome, di tornare al suo nome di origine. Intanto però lo ascoltiamo ancora con quel nome lì, perché comunque ha pubblicato con quel nome lì, con quel fine settimana lì, Out of Time.
The last few months I've been working on me, baby. There's so much trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I I can't keep you from loving.
Allora abbiamo ascoltato questo artista che abbiamo sempre conosciuto col nome The Weeknd, anzi Weeknd, poi manca anche una vocale, tutto fatto apposta, nome d'arte di Abel Maconnen Tesfaye. Lui ha detto che vuole uccidere questo personaggio, ha detto che tutto quello che poteva dire con quel nome, suonare e cantare con quel nome, l'ha fatto e dunque vuole tornare alle sue origini. Lui è canadese di origini etiopi e a quanto pare bigiava molto la scuola, è da lì che The Weeknd, che erano i suoi giorni preferiti, quelli del fine settimana, erano sempre con lui. Allora la storia di The Weeknd ci porta a parlare di un sacco di altri temi. Tra l'altro oggi è il compleanno anche di questo signore The Weeknd, oggi il 16 maggio è il suo compleanno. Sono molti gli artisti che nella storia della loro vita artistica hanno cambiato nome o hanno inventato un nome. Il più, diciamo, quello che ci viene in mente primo fra tutti è Prince. Inizialmente era conosciuto come Prince Rogers Nelson, poi che è il suo nome di nascita, si chiama proprio Prince davvero sul passaporto. Poi nel 93 ha deciso di cambiare il suo nome in un simbolo, non c'erano lettere, c'era solo un simbolo. Ricordo questo momento in cui non sapevamo più come dire, era Symbol, alla fine abbiamo deciso di chiamarlo così quando lo mettevamo in onda alla radio. Oppure Love Symbol, visto che lui tanto di amore parlava, cantava e tanto amore rappresentava. E questa era una forma di protesta comunque la sua contro un contratto discografico e per mantenere il controllo della sua musica e della sua identità musicale. Poi dopo la fine del suo contratto con la Warner ha deciso di chiamarsi Prince di nuovo. Poi c'è stata anche una fase in cui si chiamava Tough Cup, forse prima di richiamarsi Prince, che è un acronimo che sta per The Artist Formerly Known as Prince, ovvero l'artista precedentemente conosciuto con nome di Prince. Prince, ma anche Elton John non si chiama Elton John. L'altro cantante che mettiamo tanto, britannico lui, che è Reginald Dwight, ha cambiato il suo nome in Elton John negli anni 60 prendendo spunto da due membri della sua band, Elton Dean e John Baldry. Dunque è diventato Elton John, anche questo è un bel modo per cambiare nome. Poi abbiamo Kanye West, altro artista che arriva dagli Stati Uniti, che arriva dal mondo dell'hip hop, che adesso si fa chiamare Ye. Abbiamo Puff Daddy, anche lui per questioni contrattuali a un certo punto ha deciso di cambiare il suo Puff Daddy in P. Diddy. Però insomma, quello che preferiamo fra tutti questi, anche se oggi è il compleanno di The Weeknd, oppure per meglio dire di Abel Maconnen Tesfaye, è Prince. Eccolo qua con I Wanna Be Your Lover. Abbiamo ascoltato anche Prince in questa puntata di Spoiler. Mancano pochi minuti alla fine della trasmissione e allora, già che ci sono, faccio anche un lancio di un film che potreste vedere questa sera intorno alle 23:20 su RSI la 1. Si intitola The Devil Has a Name, il diavolo ha un nome, e è ancora legato al ciclo che abbiamo iniziato in aprile, proprio dedicato alla giornata della terra che si celebrava il 22 aprile. E allora qui si parla di un agricoltore che accusa l'industria petrolifera di aver inquinato l'acqua che irriga i suoi campi. Dunque, ci sono almeno due attori molto interessanti in questo film che potreste vedere questa sera. Uno è Alfred Molina, che è quello che ha fatto Diego Rivera nel il marito di Frida Kahlo in Frida, oppure era anche in Chocolat, lì interpretava il personaggio di Con le Renault, il sindaco del villaggio. L'altro personaggio interessante è Martin Sheen, che anche nella vita è una persona che si batte per le cause ambientali. Lui l'abbiamo visto in Apocalypse Now, in Wall Street, era il papà del protagonista, e poi in Grace and Frankie è uno dei quattro attori principali. Dunque, The Devil Has a Name, questa sera su RSI La 1, intorno alle 23:20, con Alfred Molina e Martin Sheen. Prima abbiamo avuto Weekend l'artista, adesso abbiamo Weekend il titolo di questo brano di Veronica Fusaro. Io sono Sandy Altermat, oggi in trasmissione con, in ordine di apparizione, Moira Bubola, Alessandro Bertoglio e Sara Tognola. Adesso sono le 15 in punto.
Radio Monteceneri.